Pagina 3.
Buongiorno da Vittorio Giacopini e benvenuti all'ascolto di Pagina 3, la cultura nei giornali, sulle riviste e nel web e questa volta anche sui muri delle città, perché vogliamo partire con la puntata di oggi con un'intervista che Marco Cicala ha realizzato con Arturo Perez Reverte. Arturo Perez Reverte è un romanziere di grande successo spagnolo che sta appena pubblicando in Italia il suo ultimo romanzo, Il cecchino paziente, ed è un romanzo inchiesta, non perché voglia avere ambizioni giornalistiche, ma perché di fatto è partito dalla immersione di alcuni mesi di Arturo Perez Reverte nel mondo dei writers, di quelli che vanno a scrivere, disegnare e dipingere sulle mura delle città. La trama sembra avvincente, una caccia all'uomo che scatta a Madrid, si dipana tra Lisbona, Verona, Roma, si conclude nel ventre oscuro di Napoli e la caccia di un imprendibile Fantomas del graffito, sniper, un ambiguo genio senza volto che è ispirato in modo abbastanza trasparente alla figura di Banksy. E Perez Reverte cerca di raccontare appunto non soltanto una spy story, un thriller, una vicenda di inseguimenti, di caccia all'uomo, ma vuole raccontare un mondo, un microcosmo, il contesto appunto dei writers. Nella mia vita, dice Perez Reverte, ho attraversato ambienti diversi, non sempre esemplari, scoprendo spesso che la gente cosiddetta rispettabile osserva le regole molto meno di chi rispettabile non è. I gruppi marginali devono attenersi a un codice per sopravvivere, altrimenti diventano vulnerabili, vanno in pezzi. Ecco, quindi il punto di partenza forse sta proprio qui, nella necessità dei gruppi marginali di darsi codice. Vuoi stare fuori della società, devi inventarti una controsocietà, una società parallela. E quindi questa è la cosa che interessa Perez Reverte, appunto un piccolo mondo che si costruisce accanto al grande mondo, una controsocietà accanto alla big society. Dave Writer sembra attrarla, la disciplina gli fa notare Cicala, perché dice appunto Perez Reverte: a me i graffiti in quanto tali, gli scritti sulle mura non mi piacciono, sono una porcheria il più delle volte, mi sembra anche giusto perseguitarli, però non è questo che voglio raccontare. Del resto, dice Reverte, ho scritto anche un libro sui narcotrafficanti, non è che siano proprio la mia cup of tea, la mia tazza di tè. Mentre invece i writer sono qualcosa di affascinante per il loro modo di muoversi nel tessuto e nel contesto urbano. Sono qualcosa a metà strada tra monaci e guerriglieri urbani, hanno la loro divisa, felpa nera con cappuccio, il loro gergo, i loro feticci e le loro liturgie, l'estetica è la loro etica. Pianificano le incursioni come commandos, mentre i coetanei, dice Reverte, se ne stanno in discoteca o davanti a un computer, loro se la rischiano, si scontrano con poliziotti e vigilanti, se dicono se sono legali non sono graffiti. E qua potremmo fare riferimenti in alcune città, a Milano, anche a Roma c'è la proposta appunto di riservare degli spazi ai writers perché possano andare a giocare, ma così è come mandare i bambini all'asilo e fargli fare l'ora di disegno. Non è quello che sta cercando un writers, è un writers è uno che vuole ridisegnare gli spazi urbani a modo suo, secondo una sua geografia, una sua cartografia, una sua topografia tutta particolare. E quindi appunto vuole raccontare questo mondo senza glorificarlo, perché, dice Reverte, anche in quell'ambiente, anche tra i writer, trovi di tutto: i farabutti, i traditori che non rispettano le regole, i venali, i furbi, quelli che vogliono solo vandalizzare, quelli violenti, ideologicamente aggressivi. Mentre il graffitaro puro, pur essendo vagamente antisistema, non è ideologizzato, conflittuale, si batte con le guardie per sopravvivere. Non ha un messaggio, si autoafferma scrivendo il proprio nome, come a dire: eccomi, sono qui, scrivo, dunque esisto. Il nome è la base di ogni elaborazione graffitaria, quindi è più una forma di scrittura che di pittura. E infatti il vero writer odia la parola artista, vuole distinguersi dalla street art, quella tollerata e spesso sovvenzionata dalle istituzioni. Banksy, loro per esempio, lo detestano, ritengono che abbia usato i graffiti per vendersi. Il writer non cerca riconoscimento, il successo mediatico o economico, non si spinge fuori dal proprio territorio, ha ambizioni modeste. E quindi a chi si si rivolge a un pubblico generico, ad altri writer, così lo incalza Cicala. In primo luogo, dice Reverte, scrive per se stesso, e questo è lo stadio più narcisistico, onanistico, diciamo patologico dell'attività: l'adrenalina, l'odore delle vernici, un piacere solitario. In seconda battuta si cerca il riconoscimento del gruppo, e infine l'obiettivo è che il nickname, lo pseudonimo dipinto, mettiamo su un vagone del metrò, sia visto da migliaia di persone mentre se ne vanno al lavoro. Quindi questa è l'avventura e l'ambizione del writer, e poi i writer, come i grandi artisti, come spesso i jazzisti, muoiono giovani. Questo succede a uno dei personaggi del romanzo, e la riflessione su questo di Perez Reverte è molto semplice: a lungo andare vieni preso da altre cose, come writer muoi, puoi morire fisicamente oppure smetti di fare il writer, ti sposi, dei figli, magari trovi un lavoro, e poi per scavalcare muri, calarti in tunnel e tombini, scappare devi essere effettivamente in ottima forma fisica. Il vero writer infatti non beve alcol, non si fa le canne né altro. Molti mi hanno detto: i graffiti mi hanno salvato da cose ben peggiori. A parallelo, cioè mentre queste figure incappucciate si muovono nei colori della notte della città, nel buio delle tenebre della città, beh, insomma, mentre succede tutto questo underground, nel mondo invece dell'arte, nel mondo riconosciuto, si affermano i grandi artisti, e il graffitaro è una sorta di critica vivente, vivente e militante, appunto, della mediatizzazione dell'arte di questi tempi. Ai tempi di Rembrandt o di Velázquez, dice lo scrittore, o eri artista o non lo eri, non c'era modo di esserlo se non lo eri. Oggi invece chiunque, fosse pure il più mediocre, sia spalleggiato dalla stampa, da un critico, da un gallerista, può diventare un'icona. La parola artista è diventata il rifugio per troppi stronzi. A chi pensa, Damien Hirst è un truffatore, ma la colpa non è sua, è dei cretini che l'hanno fatto diventare Damien Hirst. E poi a lei sembrano arte le performance di Marina Abramovic, è forse un gesto artistico questo? E qua adesso aggiunge Cicala, Perez Reverte si butta in ginocchio sul tappeto e ne rivolta un angolo. E la conclusione rispetto agli artisti, all'Abramovic, a Damien Hirst, di Perez Reverte è, diciamo, in stile graffittaro: andassero tutti a fanculo, qualcuno non si salva. Ma certo, c'è tanta gente che fa cose formidabili, che so, i fratelli Chapman sono interessantissimi. La vera discriminante è il rischio: vuoi essere artista? Ok, giocatela. Scava nelle ipocrisie di un mondo che nasconde il dolore, la morte, un'epoca dove tutto deve apparire giovane, bello, sano, dove c'è una cura per qualsiasi cosa. Sbattile in faccia le tragedie, le guerre, gli tsunami, gli ostaggi sgozzati davanti alle telecamere. Nella società di massa c'è tanta di quella roba che potrebbe essere catturata da un occhio artistico, e non mi riferisco solo alle catastrofi. Mi permetta di raccontarle come mi è venuta l'idea del romanzo, e qui scopriamo che questo romanzo, che appunto si snoda per mezzo Europa, è stato concepito come in una perversa e banale e desolante epifania da Reverte mentre ero a Verona nell'androna della cosiddetta casa di Giulietta. Guardando i turisti mi sono accorto che, selfie o non selfie, non si scattavano foto accanto alla statua o sotto il famoso balcone, ma davanti alle pareti, che allora erano ancora ricoperte di scritte chewing gum di innamorati. L'oggetto della foto non era più il monumento, ma la sua deturpazione a opera della massa. Andando in treno a Roma o a associato tutto questo ai graffiti che vedevo sui muri delle stazioni e che ci dicono qualcosa sul nostro tempo e sulla nostra Europa, un'Europa crepuscolare. I graffiti selvaggi, così si conclude l'intervista di Marco Cicala a Perez Reverte, i graffiti selvaggi sono un sintomo di crepuscolo, espressione di aggressività, frantumazione, egoismo. Ci segnalano che i vincoli sociali solidali si sono spezzati, che la collettività non c'è più, si è rotta, bella e fottuta. Ebbene, questo è Poinciana, tratto da un album Immagini visive che è stato realizzato nel 1981 da Guido Mansuardi Trio, con Mansuardi al piano, appunto, Furio Di Castri al contrabbasso e Gianni Cazzola alla batteria. Noi andiamo avanti con una veloce rassegna delle pagine culturali dei quotidiani, a partire dalla Stampa, che apre, ma tutti i giornali ne parlano, sul caso dell'Opera di Roma che licenzia l'orchestra e il coro per ripartire, vedremo come. E poi si parla sulla Stampa di Lampedusa. Oggi ricade l'anniversario della strage del 3 ottobre dell'anno scorso, 368 migranti ripersero la vita a largo di Lampedusa. C'è un festival in corso con importanti iniziative, il Festival Sabir, potete trovare adesso in corso a Lampedusa, potete trovare tutte le indicazioni a questo indirizzo festivalsabirlampedusa.it. E poi, appunto, succedono varie cose, se ne parlerà anche oggi di questo problema dei migranti, di quello che può fare, deve fare l'Europa anche al Festival Internazionale a Ferrara, ma ci torneremo. Se ne parla anche sulla Stampa, dicevo, perché in un articolo che si chiama Lampedusa oltre la luce illustra il lavoro di un giovane fotografo che aveva postato le sue foto su Lampedusa su un blog e poi è stato ripreso, si chiama Calogero Camalleri. E poi si parla di come nacque la rivolta del ghetto di Varsavia, perché alla Stampa, appunto, ci sono le confidenze e le rivelazioni di uno degli ultimi sopravvissuti. Su Avvenire si parla di un convegno che ci si tiene oggi a Roma su Pio XII e la Shoah, basta con la leggenda nera, cioè quella che fu connivente o perlomeno silenzioso di fronte ai crimini nazisti. Il Papa, c'è un'intervista a una linguista e teorica e sociologa, Marguerite Peter, che dice che in sostanza ci sarebbe in corso un assalto della gendercrazia. Che cosa vuol dire? È un tentativo, insomma, attraverso il linguaggio del gender, della differenza sessuale, di far saltare i canoni consueti, tradizionali, benedetti e cattolici della famiglia. E va bene, poi andiamo avanti, perché invece viene segnalato sempre su Avvenire un interessante libro, un saggio di Sergio Giuntini che si chiama Calcio e dittatura, una storia sudamericana, ed è il tentativo, appunto, di raccontare gli anni, soprattutto gli anni 70, parte degli anni 80 in Sud America, gli anni delle guerre sporche, delle dittature, dei golpe, dei colpi di Stato, attraverso, appunto, una controstoria del calcio. Sul Mattino si parla di Antonio Guarino. Antonio Guarino è stato un importante giurista, giurista di un secolo intenso, viene così ricordato, e si parla di secolo anche perché Guarino nel maggio scorso aveva compiuto 100 anni. Sul Giornale viene intervistata Donna Tartt, l'autrice del Cardellino e di altri importanti romanzi, che prende a fine settimana il premio Malaparte a Capri. E poi su Repubblica troviamo un'intervista a Vandana Shiva. Sul Venerdì, oltre, appunto, l'intervista a Perez Reverte, vi segnalo un bell'articolo di Matteo Nucci su Roberto Art, il genio portegno, grande scrittore sudamericano, di Buenos Aires, grande scrittore argentino. E un'intervista invece di Tito Boeri a Piketty la trovate sul Espresso, dove Piketty, autore del Capitale del XXI secolo, è definito il nuovo Marx. E per concludere, un articolo sempre sull'Espresso di Vincenzo Giardina, che parla della Grande Guerra e delle sue celebrazioni, sottolineando come la Grande Guerra, i cui primi colpi furono ufficialmente sparati in Africa e i cui ultimi colpi furono sparati sempre in Africa e in Rhodesia, abbia rimosso il continente africano, cioè le celebrazioni abbiano dimenticato l'Africa. A proposito di Grande Guerra, ma l'avete sentito probabilmente anche al giornale radio, parte al Mart di Rovereto una mostra che, appunto, ha a che fare con le immagini viste e non viste, rimosse oppure soltanto alterate della censura, le grandi immagini che restano della Grande Guerra. 335 56 34296 oppure pagina3@rai.it. La protesta dei giovani di Hong Kong che chiedono a Pechino una vera democrazia è una sfida importante per il futuro della Cina, ma come se ne uscirà? È sventato il rischio di una nuova Tiananmen? Queste sono alcune domande che si sono sentite questa mattina a Prima Pagina e che Pietro Del Soldà e la redazione di Tutta la città ne parla riprenderanno in onda alle 10. Se volete partecipare, 335 56 34296, oppure appunto lacittà@rai.it. Alcuni ascoltatori ci chiedono da dove veniva l'articolo su Perez Reverte. È un'intervista sul Venerdì di Repubblica curata da Marco Cicala. Altri ascoltatori mi fanno notare che io dico Banksy invece di Bansky, cioè dico Bansky invece che Banksy. È un curioso caso, diciamo, di dislessia collettiva, effettivamente, perché tutti quanti tendiamo a fare questa inversione, parecchi di noi tendono a fare questa inversione, chissà perché, non lo saprei. Alcune invece cose che accadranno, che potrete leggere sui giornali nei prossimi giorni, le anticipazioni dei supplementi culturali, pagina 99, appunto, che sarà in edicola da sabato per tutta la settimana, parlerà di un argomento particolarmente affascinante: come cambia la geopolitica delle stelle. Il cosmo riflette gli equilibri terrestri, mentre gli USA gestiscono il declino, la space race si regionalizza. E poi si parla di scuole di scrittura, dove negli Stati Uniti e anche in Europa. Su Alias di sabato invece si parla della fiera dei makers, degli inventori. C'è un'intervista a William Dafoe, che è interprete del film Pasolini di Abel Ferrara. E poi invece vi segnalo Left parla particolarmente della fiera del libro di Francoforte, la più importante fiera di libraria europea, dove ci saranno molte presenze anche italiane, e in particolare vengono messe in evidenza le proposte di 3 editori italiani assai diversi tra loro, e sono Einaudi, Epli e Carocci. Left, appunto, questo era l'argomento. Su invece il domenicale del Sole 24 ore, l'apertura è dedicata a Baden Powell, reverendo, padre del fondatore degli Scout, però non il Baden Powell che noi sappiamo, invece appunto il Baden Powell reverendo, e l'articolo è quello intitolato Aver fede nell'evoluzionismo. E poi si parla di Juan de Mariana, il teorico gesuita del tirannicidio. Uccidere il tiranno si può? Questa è la domanda, vedremo la risposta. Andiamo avanti con Alias invece della domenica, dove anche qui si parla di Roberto Hart, il gergo del furore. E poi si parla anche di Stirl, le esplorazioni ermeneutiche dello studioso tedesco sul tema della domanda, tutte esplorazioni che si muovono a partire dal canto 16esimo, 21esimo del 26esimo dell'Inferno, quello famoso con il folle volo di Ulisse. E per finire un articolo su Dennis Hopper, l'America perduta dietro ai suoi sogni. E adesso siamo in collegamento con Ferrara, dove appunto è partito il Festival di Internazionale e da dove Radio 3 trasmetterà in questi giorni, oggi alle 11, domani alle 14, alle 11.50 e alle 17, domenica di nuovo alle 10.50, varie iniziative, varie occasioni, a partire dall'anniversario di oggi, dall'anniversario di Lampedusa. Ce le racconta appunto dalla postazione di Radio 3 a Ferrara Anna Maria Giordano. Buongiorno Anna Maria, che cosa ci riserva la giornata?
Buongiorno.
Ciao.
Buongiorno a te Vittorio, buongiorno agli ascoltatori. Sì, la giornata ci riserva innanzitutto questo ricordo e questa sottolineatura della data di oggi, 3 ottobre, il primo anniversario della strage di Lampedusa, per cui sicuramente moltissimi eventi che sono in programma saranno segnati, a partire anche dalla nostra prima diretta, come anticipavi, alle 11 qui dal cortile del Castello Estense, dove stiamo allestendo il palco e la regia e tutto quanto per la diretta delle 11 e per le 17 anche, avevi mancato solo uno dei 5 appuntamenti che avremo qui dal cortile del Castello Estense e dal Festival Internazionale. Dicevamo Lampedusa, migrazioni, linee di confine saranno il tema di stamattina. Le migrazioni raccontate soprattutto da artisti, ricercatori artisti, infatti stamattina parliamo di video installazioni, parliamo di web documentari su questo tema realizzati da ricercatori che lavorano a Marsiglia e a Londra, opere che peraltro arriveranno anche a Roma, al Maxi prossimamente. Poi avremo sul palco Ed Vuliami, una grandissima firma del giornalismo internazionale, peraltro Guardian. È stato a Roma, del Guardian, esatto, il corrispondente da Roma, che sarà con noi sul palco. Avremo anche dei giovani giornalisti in erba, i ragazzi di Occhio ai Media, che da qualche anno stanno facendo l'esperienza di monitorare la stampa italiana e il linguaggio e anche i vizi, i tic della stampa italiana nel raccontare e le migrazioni e soprattutto nel rimanere incagliati, ecco, nelle descrizioni poco politically correct, diciamo, del fenomeno della migrazione
poco
e della multiculturalità.
Politica e spesso anche un po' poco, come dire, attente, no? Perché tra l'altro fa effetto in questi giorni vedere che si parla molto di questi 368 morti di un anno fa. Beh, insomma, negli ultimi 3 mesi, da luglio a settembre, diceva ieri l'UNHCR, sono morte altre 2200 persone là sotto, quindi il problema continua a essere
drammatico. Una delle tante... Vittorio, è uno dei tanti numeri che circolano nelle cose che leggeremo, nelle cose di cui parleremo oggi sicuramente, di cui parleranno anche gli ospiti stamattina. Poi vado avanti, ecco,
sì,
superando velocemente
anche un
questo tema
di cose.
Sì,
altre.
Sì. Oggi pomeriggio ci sarà un ospite davvero, insomma, dire speciale, così un po' un aggettivo quasi inutile. Comunque ci sarà, come tradizione poi in una delle dirette di Radio 3 da Ferrara, ci sarà la persona alla quale è stato attribuito il premio Anna Politkovskaja di quest'anno. È toccato a una giornalista siriana, una giovane siriana, Maisa Saleh, faceva l'infermiera e poi ha deciso di raccontare quello che accadeva nel suo paese. Sotto mentite spoglie ha cominciato a intervistare i rappresentanti dell'opposizione, è stata arrestata e quando è uscita la sorella è stata rapita e uccisa dai terroristi dell'ISIL. Insomma, una storia personale segnata tremendamente, ma una storia professionale piena di sfide. Ieri l'abbiamo conosciuta appena arrivata a Ferrara, ha tanto da raccontare, infatti oggi pomeriggio la sentiremo su questo palco. Poi forse può essere interessante per gli ascoltatori di Pagina 3 sapere che nell'appuntamento di domani pomeriggio protagonista sarà la letteratura, una narrazione del mondo attraverso le pagine di romanzi molto belli, molto particolari. Ci sarà la scrittrice Adiana Shabli, palestinese, poi ci sarà Teju Cole, nigeriano-americano, e poi Peter Ridling. Avremo i racconti che arrivano dalla Cambogia, quelli che arrivano da Gaza, quelli che arrivano da New York e da Lagos, con un reading dell'attrice Esther Elisha, quindi anche il tentativo di proporre una performance pseudo-teatrale anche puntata, nella diretta di domani pomeriggio.
Perfettamente. Allora, questo, diciamo, con Anna Maria Giordano è l'anticipazione di alcune cose che ascolteremo, ma vi ricordo appunto, già andiamo in onda da Ferrara con Anna Maria appunto alle 11 oggi, questa mattina, e continueremo a seguire il Festival di Ferrara, il Festival di Internazionale appunto, fino a domenica qui su Radio 3. Thank you. E questa era Poinciana, era il Guido Mansuardi Trio con appunto Mansuardi al piano, Furio Di Castri al contrabbasso e Gianni Cazzola alla batteria. Abbiamo appena salutato Anna Maria Giordano da Ferrara, che è lì per raccontare per gli ascoltatori di Radio 3 il Festival di Internazionale, la rivista invece l'abbiamo qui sul tavolo dello studio, e da Internazionale voglio provare a leggervi, anche se ci vuole uno sforzo di immaginazione, quella che è la mia rubrica preferita di questo giornale, Il pianeta visto dallo spazio, perché ogni settimana Internazionale presenta una foto satellitare, appunto una foto scattata molto dall'alto di un qualche punto del pianeta Terra, e cerca di raccontarcelo, cioè di farci capire che cosa sta succedendo sul nostro pianeta, come se ci potessimo vedere da fuori, da lontano. E questa volta è il racconto del lago Daral in Asia centrale, il grande lago appunto che si sta drasticamente riducendo. Nell'estate del 2014 il bacino orientale dell'Aral Sud o Grand Aral si è prosciugato del tutto. La foto che potete vedere su Internazionale oggi è stata scattata il 19 agosto 2014 dal satellite Terra della NASA e mostra il grande Aral senza la sua parte orientale, con la superficie approssimativa che l'Aral aveva nel 1960 segnata dal contorno nero. Confrontandola con la foto piccola in alto a destra che risale al 25 agosto del 2000, i cambiamenti sono evidenti. Infatti vedete appunto una grande distesa d'acqua che è completamente scomparsa. È la prima volta in tempi moderni che il bacino orientale si prosciuga completamente, ha dichiarato Philip McLachlin, geografo emerito della Western Michigan University ed esperto appunto del lago Daral. Probabilmente è la prima volta che si svuota del tutto in 600 anni dal prosciugamento del Medioevo legato alla deviazione del fiume Amu Darya nel Mar Caspio, e lì appunto era stata una scelta voluta, quella di spostare, di deviare il corso di un fiume, a comportare un decremento delle acque. Negli anni 50 e 60 il governo dell'Unione Sovietica deviò il corso dell'Amu Darya e del Sid Darya, principali fiumi della regione, per irrigare i terreni agricoli, decretando il graduale arretramento del lago. Nel 2000, quando il satellite Terra, lo stesso che ha scattato la foto, è diventato operativo, il lago si era già diviso in Aral Nord o piccolo nel Kazakistan, in Aral Sud o grande nell'Uzbekistan. L'Aral Sud poi era ulteriormente suddiviso in una parte occidentale e in una orientale. Ora questo lago appunto sta sparendo, la terra sta cambiando e noi, standoci dentro e non sopra, neanche ce ne accorgiamo tanto. Così finisce la puntata di oggi di Pagina 3, ma prima Guido Zaccagnini ci anticiperà, immagino, degli ascolti di Primo Movimento.
Buongiorno Vittorio, buongiorno a tutti. Ciao. Gli ascoltatori. Allora, anticipiamo che oggi è il mio ultimo giorno di conduzione, questo a beneficio dei nostri ascoltatori. E parleremo di violoncello e Saint-Saëns, poi ancora archi, un sestetto di Johannes Brahms e poi pianoforte con un pianista italiano, Gregorio Nardi, insomma un po' variegato ma non troppo.
Ottimamente, staremo a sentire.
Sicuro?
Sì, diciamo, sono in lutto per i fan di Guido che non lo ascolteranno da lunedì, invece...
No, ma si riconsoleranno con Valentino Losurdo.
Va bene, allora gli va anche abbastanza bene. Vittorio Giacopini invece, per vostra fortuna o sfortuna, sarà ancora qui lunedì, grazie a Piero Brancali in consola, a Florinda Fiamma in redazione, a Piero Pugliese in regia, a Gianfranco Rossi, curatore del programma.